L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì. Siamo proiettati già verso il campionato che comincia di fatto nella giornata odierna, la sfida tra Milan e Lecce, ma c'è tanto da commentare anche per quanto accaduto ieri, giornata dedicata alla Coppa Italia ma soprattutto all'Europa League, con la Roma che pareggia 1-1 contro l'Athletic Bilbao, ancora Dobic che va in rete, quindi riesce a trovare una sorta di continuità da quando è arrivato Juric, poi però la rete di Paredes pareggia i conti al minuto 85, la Roma prova l'ultimo assalto, non riesce, quindi si comincia con un pareggio anche in quella che è la nuova formula dell'Europa League, che è del tutto simile naturalmente a quella della Champions League, e quindi insomma si parte con un pareggio interno per la Roma. Poteva far meglio, poteva andare anche peggio, visto insomma l'andamento di questo periodo in casa Roma, dove succede veramente di tutto. Coppa Italia che vede il Monza intanto battere il Brescia per 3-1, partita che rilancia appunto il Monza al prossimo turno di Coppa Italia, ma partita che rilancia totalmente il Napoli B, quella che ha visto protagonista gli azzurri di Antonio Conte contro il Palermo al Diego Armando Maradona, gara mai in discussione, il vantaggio che arriva praticamente dopo pochissimo, poi il raddoppio che mette al sicuro le cose, la doppietta di Ngonge e il Palermo sconfitto per 5-0, lontano parente questo Napoli rispetto a quello di inizio stagione, quando con il Modena sempre nel primo turno di Coppa Italia andò in sofferenza passando il turno solo grazie ai calci di rigore a un super Meret assente ieri, ma insomma un Napoli che ieri ha praticamente dominato, è stata una partita più di allenamento che altro, la doppietta di Ngonge, la rete di Juan Jesus, segna anche Neres che dopo 3 assist nelle prime 5 gare di campionato trova anche il gol in Coppa Italia, poi McTominay completa il ruolino, il tabellino del Napoli con la rete che va a certificare tutta la bravura di questo giocatore che sa fare veramente ogni cosa, è un giocatore che sicuramente si prospetta importante per il Napoli di Conte, male maluccio il Palermo, ma insomma poi di fronte c'era un Napoli affamato, agguerrito, anche perché le seconde linee poi magari vanno a testimoniare esattamente questo aspetto, cioè la voglia di ritagliarsi uno spazio da titolare, e probabilmente Neres è quel giocatore che ha convinto più degli altri, perché insomma in qualche modo McTominay era già più che altro convincente, molto bravo nell'occupare l'area di rigore ieri in occasione del gol del 5-0, Neres invece era quello che aveva già convinto dal punto di vista degli assist, adesso trova anche la rete e dimostra di poter avere un peso importante in fase d'attacco. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia, buongiorno anche ad Andrea Maiocca, già pronto davanti alla postazione di comando dall'altra parte del vetro. Buongiorno.
Comando io, sono io il boss e tutti i resti lavorano per me.
Sì, ok, fino a quando poi dopo non ci sarà l'inversione, caro Sorani, però in questo momento è vero, comandi tu. Dall'altra parte invece del telefono abbiamo il direttore Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
Ciao, bentrovati a tutti.
Partirei dalla Roma, Juric contentissimo dopo il gol di Dobic che sembra aver trovato finalmente le misure alla stagione alla maglia giallorossa. Ieri mi sembrava un gol quasi alla Dzeko, no? Mi ricordava quelle movenze per caso, Angelino gran cross dalla sinistra, poi l'incornata di testa incrociare di Dobic testimonia, e questo è un giocatore arrivato per fare la differenza lì in attacco, differenza che però non riesce a fare per esempio Solé, sparito un po' dai radar dopo la grande e calorosa accoglienza a Roma. Poi però arriva il pareggio di Paredes all'85esimo, e dunque 1-1, che racconta cosa di questa Roma in questo momento particolare, Fabrizio?
Beh, allora racconta che hanno tra le mani veramente un grande attaccante, cioè mi sembra che veramente la scelta sia stata quella azzeccata, fisico, a tecnica, è bravo in area di rigore, forte di testa, quindi insomma credo che la Roma abbia tra le mani un signor attaccante. E questo è un bel punto di partenza, perché non ci sono tante squadre che possono godere di un attaccante così continuo, sia nel gioco che nei gol, che è un po' quello che sta trovando l'ex Dnipro. La Roma mi sembra una squadra in costruzione, Juric è arrivato da poco, ci sono dei dettami a livello di gioco che vanno regolamentati, insomma mi sembra un work in progress, però ci vedo qualcosa di buono, ecco, mi sembra una squadra che ha ampi margini di miglioramento. Un peccato per ieri, perché comunque è vero, ha sofferto, però poteva anche portarla a casa a quel punto della partita, però ecco, vedo segnali positivi all'interno dell'ambiente Roma. Continuo a pensare che mandare via De Rossi non sia stata una buona idea, però visto quello che ormai è passato, Juric gli sta dando sostanza a questa squadra e ha un grande attaccante che mi sembra ciò che potrebbe fare la differenza a breve medio termine.
Gli ottavi sono nel frattempo di Coppa Italia, quindi passiamo alla Coppa Italia, sono praticamente cosa fatta. La Juventus troverà il Cagliari che ha battuto la Cremonese, la Fiorentina troverà l'Empoli che ha battuto la capolista per adesso in Serie A Torino, il Monza batte ieri appunto il Brescia e troverà il Bologna, così come l'Atalanta invece pesca il Cesena. Questo è il tabellone di sinistra. Invece dal lato di destra il Milan affronterà il Sassuolo che ha battuto il Lecce 2-0, quel Lecce che poi proprio lo stesso Milan dovrà affrontare nella gara di oggi, valevole per l'anticipo della sesta giornata di campionato. La Roma affronterà la Sampdoria che ha vinto il derby di Genova, molto discusso, ne parliamo tra pochissimo anche con, soprattutto per quanto è accaduto fuori dal campo, ne parliamo proprio con Fabrizio tra pochissimo. Il Napoli batte appunto il Palermo 5-0 e trova la Lazio, l'Udinese invece troverà l'Inter già pronta lì ad aspettarlo, l'Udinese che batte una Salernitana anche ancora dimostra e palesa, così come il Palermo, una serie di difficoltà. Non a caso l'inizio in Serie B di entrambi i club non è stato proprio il top della condizione. Invece il Napoli con delle seconde linee, che indicazioni ti ha dato?
Che la mano di Conte si vede sempre di più, cioè tutti quelli che lavorano per lui vogliono dare il massimo e quindi chi ha l'occasione di mettersi in luce ci mette la garra e ci mette una determinazione fuori dal comune. È vero, giocavano contro il Palermo, che con tutto rispetto magari non ha il quid necessario per reggere l'urto con una squadra come Napoli, soprattutto in casa. Però il Napoli gira, il motore è ben avviato, Conte sta iniziando a far capire a tutti come vuole che ci si comporti in campo, ma lo sapevamo, cioè nel senso non è una sorpresa, se lasci carta bianca a Conte e soprattutto se trova i giocatori disposti a seguirlo anche nelle fiamme, e Napoli diventa un problema per tutti, quindi non sono sorpreso e credo che possa fare ancora meglio il Napoli. Bisognerà vedere come gestiranno eventuali crisi che accadono a tutte le squadre in qualsiasi stagione, però sempre meglio il Napoli, sempre meglio.
Chi di queste, tra virgolette, chiamiamole così, seconde linee, secondo te ha dato l'indicazione più importante per Conte e potrebbe andare in prima squadra? Io ti faccio subito il mio nome. Secondo me Neres ci metterà poco a rubare il posto a Politano,
sì,
per esempio.
Sì. Neres è quello che mi intriga di più, ha una velocità, una capacità di attaccare che hanno in pochi, quindi penso che... ma secondo me fa già parte dei titolarissimi, è solo una questione di tempistiche e di occasioni, però mi sembra un giocatore di un livello top, ecco, mi piace moltissimo, ma mi è sempre piaciuto, dire la verità. Un Conte potrebbe reggere, potrebbe risultare ancora più decisivo.
Per quanto riguarda Ngonge, doppietta per lui, anche lui prova a ritagliarsi uno spazio, soprattutto in un momento in cui mi è sembrato che comunque Lukaku non sia al top della condizione, anzi ancora.
Una buonissima alternativa, come dovrebbero avere tutte le squadre, Juve compresa, e sai che nel momento in cui Lukaku dovesse avere qualche difficoltà, hai comunque un'alternativa che non lo fa rimpiangere, quindi... Ma il Napoli è strutturato bene e come dicevo poc'anzi, se cominciano a seguire i dettami di Conte, Napoli fa tanta strada.
E quindi insomma le indicazioni sicuramente arrivano, Napoli che invece affronterà adesso proprio il Monza, reduce da questa vittoria convincente comunque nella partita di ieri che rilancia la rilancia in Coppa Italia contro il Brescia, ricordiamo la vittoria per 3-1. Anche il Monza di Nesta si sta un po' ritrovando, Fabrizio, dopo un inizio che tra l'altro, ricordiamo, l'ha portato poi anche al pareggio con l'Inter. È un Nesta che sta prendendo le misure di questo Monza?
Ma sai, il Monza ha perso tanti elementi chiave. Secondo me Nesta dovrà stare molto attento perché la piazza si è abituata bene, cioè non rischiare quasi mai. quindi non è una situazione semplice per Nesta. Deve provare a fare più risultati utili positivi, cioè consecutivi, per avere un ambiente sereno, perché la rosa secondo me non si è rinforzata rispetto allo scorso anno, cioè, questa è la mia sensazione. Quindi bisognerà trovare delle alternative, qualcosa si sta vedendo, però ti serve un minimo di continuità e qualche vittoria pesante, come ha sempre fatto il Monza negli ultimi anni, cioè il Monza di Palladino è riuscito in alcune circostanze a portare via lo scalpo di club importanti. Quindi credo che questo serva a Nesta, qualche risultato importante e un po' di continuità.
Domanda che ti faccio ovviamente, che poi è relativa, cioè al di là dei risultati che abbiamo visto e che continueremo a vedere, continua a essere oggettivamente una formula abbastanza discutibile quella della Coppa Italia, o meglio perfettibile come direbbe qualcuno, ma insomma già vedere i campi invertiti sarebbe stato qualcosa di diverso, no? Magari poteva portare anche a risultati diversi e un appeal diverso.
Sì, se ne parla da tantissimi anni, hanno fatto molti cambiamenti, però per adesso la Coppa Italia mi sembra il trofeo, diciamo che non riesce ad attecchire, ma per il semplice fatto che ci interessiamo alla Coppa Italia dagli ottavi di finale in poi. Perché dopo va bene, secondo me poi dagli ottavi di finale va bene, entrano le big, andate e ritorno, diventa interessante. Prima è un po' una faticaccia, perché probabilmente il fatto di far giocare in casa le squadre più forti ti porta meno pubblico e meno sorprese, quindi va accettata così, però anch'io credo che potrebbe essere migliorata, perché aspettare gli ottavi di finale, insomma, mi sembra un po' un limite per una competizione che comunque dovrebbe avere un certo peso. Insomma, in Inghilterra sappiamo che tutti seguono le FA Cup, da noi si fa un po' più fatica.
Tra l'altro, insomma, poi adesso se tu ci fai caso, no, questa formula fa sì che poi dopo alla fine arrivino sempre le stesse lì, un po' come la Champions
League. È quello, però hai anche... Non lo so, è difficile, perché anche questa cosa che le prime otto vanno già agli ottavi, sì, togli qualche partita, quindi lo posso capire, però sono le prime otto della scorsa stagione, ci può anche stare quel ragionamento, però è un po', insomma, è un po' riduttivo, ecco, non lo so, è veramente una formula complicata in generale, perché c'è poco tempo. La maggior parte delle squadre che lottano per vincere la Coppa Italia sono impegnate in Europa, quindi non è facile. Non mi piace, diciamo, la fase pre-ottavi, quella proprio non la sopporto.
Errore nell'errore, mi permetto di dirlo, abbiamo parlato anche con dei colleghi di Cagliari che condividevano questa idea, di Genova che condividevano questa idea, far giocare il derby della Lanterna dopo due anni che non si disputava con tifoserie che se l'erano un po' promesse, il prefetto che era già preoccupato alle 9 di sera non ha agevolato quella che è stata una giornata di una guerriglia urbana che non è finita più e che è continuata anche il giorno dopo e che potrebbe essere, si attende l'ufficialità, motivo di chiusura delle porte per la sfida tra Genoa e Juventus, di cui poi quelli che vengono puniti poi sostanzialmente sono i tifosi della Juventus. Lo spettacolo è poco altro, perché poi alla fine qua più che di punizione bisognerebbe parlare di educazione civica che andrebbe fatta, perché poi i presenti alla rissa o comunque alla guerriglia che è venuta fuori erano soprattutto giovani, ma così facendo secondo te si garantisce veramente una sicurezza per la partita, o semplicemente si va a penalizzare tifoserie ospiti, chi non ha preso parte a quella guerriglia e soprattutto allo spettacolo? Perché poi dopo alla fine, insomma, non credo che sia un modo per risolvere una problematica che è stata anche in qualche modo creata con quell'orario lì proposto di giocare alle 9.
Sai, è una querela atavica, ne parliamo da decenni, cioè d'altronde con gli imbecilli è difficile ragionare a qualsiasi orario della giornata. Detto questo, sicuramente infelice l'orario, perché dovevi prevedere almeno che, insomma, qualcosa sarebbe accaduto, un 18 magari ti evitava qualche problema. Però sai, più che una questione di orario, siamo sempre alle solite, cioè è incredibile come un evento tanto bello, io penso di aver visto un paio di volte il derby della Lanterna in carriera, ed è uno spettacolo, veramente uno spettacolo come pochi altri al mondo, secondo me, per la partecipazione, per i colori, per il tifo. Poi però succedono queste cose che ritornano ciclicamente e ti fai sempre le stesse domande a cui non riesci a rispondere. Ma perché? Ma perché? E soprattutto perché poi ci deve andare di mezzo la partita Genoa-Juventus, che l'arrivo della Juventus credo che sia uno dei momenti più importanti, no, per qualsiasi società e squadra. Però stiamo sempre lì, con gli imbecilli non puoi ragionare, quindi non saprei neanche cos'altro aggiungere, perché sono anni che si fanno appelli, che si studiano contromosse, però siamo sempre al punto di partenza in determinate situazioni. Secondo me ci sono realtà che sono migliorate moltissimo, però non bisogna guardare solo agli aspetti negativi. Tifoserie che sono progredite, si sono evolute, però alcune no. O meno una parte di alcune no, perché io non credo, cioè non posso pensare che siano tutti con la stessa idea, no. Ok, anche gli ultra che vengono spesso demonizzati, però no, è vero che sono il cuore pulsante del calcio. Quando io vado a San Siro, dove ultimamente sono spessissimo, le curve sono l'anima delle due squadre. Cioè, è abbastanza evidente, no?
Sì, invece poi dopo si fa la generalizzazione classica.
Che è sbagliatissimo, esatto. C'è purtroppo una frangia, un gruppo, un pensiero che a volte travalica e porta danni. Però, cioè, io credo che gli ultra siano l'anima del calcio, non puoi fare a meno degli ultra. Cioè, dal mio punto di vista, come passione, come... Però bisognerebbe capire come... evitare certi guai, perché poi il generalizzare rende gli ultra ancora più cattivi, perché spesso io poi mi capita magari di parlare con determinate persone, dicono ma perché sempre noi? Io li capisco, perché si tende a dire ah, l'ultra è colpa sua. No, non sono tutti uguali gli ultra, purtroppo ci sono dei tifosi che secondo me non sono ultra ma sono proprio imbecilli, che fanno danni
e che si nascondono dietro il paravento degli ultra, quindi poi dopo vengono danneggiati la maggior parte per coprirsi un po' vigliaccamente alle spalle appunto dei gruppi, esatto. Ultra, e poi questo diventa anche un po' un'arma contro le società di calcio, perché poi alla fine chi ci paga sono le società di calcio e lo spettacolo, le tifoserie per bene, però per pochi.
Sì, abbiamo gli stadi pieni, ma vogliamo veramente tornare agli anni in cui avevi paura andare a vedere una partita o portare il figlio ad una partita? Cioè, secondo me nel 2024 non dovremmo neanche stare qua a parlarne io e te.
No,
è una perdita di tempo, perché ormai il calcio mi sembra che abbia fatto un grande passo avanti. Lo spettacolo è allo stadio, non può essere nelle legnate che ci tiriamo fuori dallo stadio.
Ma poi ti aggiungo che sono anche un po' avvilito per il fatto che tu quando entri allo stadio quante volte ti controllano da giornalista?
No, a San Siro mi controllano.
Cosa?
A San Siro mi controllano.
Tante volte, vero? A Napoli,
okay,
a Napoli. No, a Napoli tante volte, facciamo 2-3 passaggi di controllo. Mi spieghi come mai Cagliari-Napoli è stata interrotta per diversi minuti per lancio di fumogeni e ieri, ancora una volta, gara ferma Napoli-Palermo per lancio di fumogeni da entrambe i settori, quindi dal settore ospite. Cioè, noi controllati, gli altri che dovrebbero essere controllati in realtà, che credo sia più probabile che siano i tifosi a portare dentro fumogeni che giornalisti, no? Anche qui
è molto difficile, molto difficile, lo sai anche tu. Controllare determinati personaggi non è facile, capisco le difficoltà delle forze dell'ordine o degli steward, dipende poi chi ti trovi davanti, e magari uno steward che è lì per 10 euro che si ritrova davanti quattro personaggi un po' particolari che gli dicono mi raccomando dobbiamo passare, e magari pensi un po' più alla tua vita e li lasci passare. È molto difficile, molto difficile. È proprio una questione che dovrebbe partire da chi ha in mano il tifo, cioè da chi gestisce il tifo. perché sono loro i capi ultra che possono decidere come deve essere il comportamento, e alcuni l'hanno fatto, io continuo a ribadirlo, cioè secondo me alcune tifoserie sono migliorate tantissimo, cioè è bellissimo vedere le curve di Inter e Milan sostenere la squadra, ma essere lì per la squadra, cioè faccio un esempio per capirci, magari sì. Ci ascolta, qualche anno fa erano più gli insulti verso la squadra avversaria che il supporto alla propria squadra. Secondo me negli ultimi anni è cambiato un po' questo atteggiamento, cioè la curva è lì per la squadra, certo gli insulti ci sono sempre, ma sono meno, c'è più interesse per la propria squadra che per offendere gli avversari, però purtroppo non sempre va tutto come da copione, quindi ogni tanto accade qualcosa di brutto come i fatti del derby rovinato, perché cioè, tutti possono dire quello che vogliono, ma è stato rovinato per colpa di questi imbecilli, perché per me sono imbecilli, non so definirli in altro modo, cioè quella doveva essere una festa a prescindere da chi vinca o meno, ma lo spettacolo è la partita, non è quello che fai fuori o far vedere che sei un macio perché io sono più forte di te, però è così.
Intanto tra un'oretta, comunque in mattinata dovrebbe arrivare la conferma delle porte chiuse per Genoa Juventus.
Sì, ma sicuramente sì, sarà così.
Ultime valutazioni, ma alla fine sarà così. A proposito di Genoa Juventus, ci sono da registrare le parole di Cristiano Giuntoli, che è intervenuto, è stato intervistato dal Corriere della Sera, tanti passaggi, uno su Vlahovic, te lo giro subito, anche perché così torni anche ad analizzarmi, visto che ne abbiamo parlato nel pre ma non nel post Juve Napoli, e anche quel cambio 45esimo che ha messo Motta nelle condizioni di schierare Weah prima punta pur di lasciare in panchina Vlahovic, scelta tecnica, lo ricordiamo. Un calciatore come lui, dice giunto al Corriere della Sera, non potrà mai essere un problema, il rinnovo è un obiettivo e lo faremo, un giocatore che vale tanto e guadagna tanto per noi resta un patrimonio. Con Thiago Motta ricordiamo invece cosa aveva detto Vlahovic: mi sto trovando bene, riesco a esprimermi meglio, questo stile di gioco è più adatto a me, però i numeri mentono, cioè dicono il contrario, dicono che ha segnato meno rispetto alla Juventus di Allegri dell'anno scorso. Allora, è un problema, non è un problema, come si risolve se è un problema, tra virgolette?
Allora, a volte è meglio stare zitti, perché sennò si complicano ulteriormente le cose. Poteva evitare di dire questa frase, queste dichiarazioni Vlahovic, perché non è vero, perché secondo me è ancora peggio da un certo punto di vista, perché hai un anno in più e continui a fare gli stessi errori, sempre. Sembra un déjà vu alla Matrix, cioè continua a ricadere negli stessi problemi, ovvero si innervosisce se non segna, sbraita, carica i compagni in maniera esagerata, non riesce a giocare con i compagni, non so se per limiti tecnici o proprio per incapacità, diciamo così, di leggere il gioco. Per me è peggiorato perché ha un anno in più, ma i problemi sono gli stessi, quindi dire mi esprimo meglio con Thiago Motta non lo so che cosa intenda. A me la sensazione è che quest'anno sia decisivo per lui lo sa, ma la sta vivendo malissimo, perché non riesce a capire che potrebbe essere utile anche in altri modi. Poi quando ha la palla buona due volte su tre non riesce a concretizzare e quindi peggiora ulteriormente il giudizio nei suoi confronti. E le parole di Giuntoli, non lo so, io non voglio leggere tra le righe, però potrebbe anche essere un modo A per caricare il ragazzo e B se dovesse andare male, vabbè, speriamo che qualcuno ci faccia un'offerta. Perché la sensazione è quella che questo sia l'anno del giudizio, no?
Sì, sicuramente.
O la va o la spacca, secondo me, per Vlahovic. Per adesso sta facendo esattamente gli stessi errori dello scorso anno, ma con un anno in più, e questo è grave, secondo me questo è grave, perché vuol dire che non hai imparato dai tuoi errori, forse è un suo limite, cioè non è che per forza tutti riescono a migliorare, non è detto,
esatto. O magari
Balotelli
è esatto.
Partito che sembrava destinato a essere un crack del calcio mondiale e poi si è perso.
Te lo aspetti in campo col Genoa, titolare?
Ma per forza, Vincenzo, per forza, cioè se Thiago Motta dovesse lasciarlo fuori e avrebbe tutte le ragioni per farlo, lo ammazza. sportivamente parlando lo ammazza, perché sarebbe come dire: preferisco giocare con un falso 9 sì, o con Weah, che non è un attaccante, in posizione centrale piuttosto che Vlahovic.
Sì,
capisci che vuol dire ammazzarlo sportivamente? Quindi io me l'aspetto in campo.
Totalmente. 50 e 50, possiamo definirle così le dichiarazioni di Giutoli, sì, diciamo, sì. 50 ha detto la verità, 50 la bugia, ha parlato anche un po' del futuro della Juventus, poi tra l'altro oggi c'è il CDA della Juventus dove si stabiliranno che al di là del bilancio negativo della passata stagione per la mancata partecipazione alle coppe, con il mercato si è fatto un ottimo guadagno, quindi abbassati i costi, esattamente quello era il primo obiettivo per Cristiano Giutoli, che poi ha anche alzato la qualità della squadra, quindi ha fatto un ottimo lavoro. L'ultimo costo abbassato è quello di Szczęsny, che accettando l'offerta del Barcellona fa risparmiare alla Juventus 44 milioni lordi e quindi un ultimo guadagno. Dopodiché, dicevo Giuntoli, parlando un po' della questione Scudetto, dice: presto per dirlo, Inter e Napoli sono favorite, per quanto riguarda noi abbiamo cambiato tanto, non sappiamo ancora cosa possiamo fare, siamo alla scoperta di noi stessi e c'è la curiosità di capire. Lui insiste sul concetto che è il tragitto che conta in questo momento in casa Juventus, non tanto l'arrivo. Ci credi?
Ma un po' sì, perché obiettivamente è un'analisi corretta. Quando stravolgi una rosa come ha fatto Giuntoli, non sai che cosa possa accadere. Messina, qualche settimana fa, coach dell'Olimpia Milano, ha detto una cosa che secondo me è proprio vera. Cioè, ci sono squadre che tu rivoluzioni completamente e già dagli allenamenti ti rendi conto che è una squadra perfetta, che le alchimie nascono naturalmente, perché i giocatori si incastrano a meraviglia, come se fosse Tetris. Mentre ci sono altre situazioni in cui ci vuole tanto tempo perché le caratteristiche dei giocatori non si incastrano. E io la penso esattamente alla stessa maniera. Cioè, bisogna capire se questa Juve, con il passare del tempo, trova il modo di giocare insieme, a prescindere dal lavoro di Thiago Motta, intendo. Cioè, che riescono in campo a trovarsi, e allora la Juve diventa sicuramente molto, molto pericolosa. Però bisogna avere pazienza, no? Cioè, ma vale anche per i singoli, dal Douglas Lewis al Thuram, sono giocatori che devono avere il tempo di capire la nuova realtà e se si incastrano con la nuova realtà, perché non è detto che Douglas Lewis, secondo me gran bel giocatore alla Aston Villa, riesca ad essere congeniale al gioco della Juve. Quindi pazienza, lo so che è brutto, però pazienza.
Ti giro giusto prima di salutarti un paio di riflessioni dei nostri amici, così intanto li rendiamo partecipi nelle loro analisi. Dai, che lo sapevamo benissimo, si sarebbero menati tra Doriano e Genoani, non c'era nessuna prevenzione, solito metodo italiano, esatto, di chiudere la stalla dopo che i bue sono scappati. Adesso si parla di pugno duro, ma quando bisognava organizzare l'ordine pubblico a Genova non ce l'avevano il pugno duro, dice Alberto da Torino. Non vedo errori, non so tu.
Assolutamente d'accordo, non c'è nulla da aggiungere.
Armando D'Arezzo invece dice: quindi il problema della Juve è Vlahovic, allora mi spiegate perché Cuppo giocava terzino col Napoli, centrocampisti non segnano, Cuppo non ha fatto il terzino col Napoli, Cuppo ha giocato a tutto campo, sicuramente secondo me potrebbe giocare un po' più avanti per dare supporto ancora di più a Vlahovic, quindi magari avanzare un po' la posizione di Koopmeiners non sarebbe male, perché poi molto spesso si andava a cavallare un po' con il Diz, però parlare di Cuppo terzino significa non aver visto, perdonami, Armando, la partita.
Ma non è che Vlahovic sia il problema della Juve, nessuno ha detto che Vlahovic è il problema. Vlahovic è il problema di Vlahovic,
sì.
Cioè, è lui il problema, nel senso che non riesce a essere Vlahovic. Poi credo che la Juventus abbia le alternative, adesso vediamo se oggi parlerà finalmente di Milik, però ha le alternative, è il falso 9. Può giocare in maniera diversa, magari con Nico Gonzalez come prima punta o lo stesso Yıldız. Cioè, non è che gli mancano le alternative. Quello che mi dà fastidio è che Vlahovic non riesce a essere Vlahovic, e questo ovviamente condiziona la squadra. Non è che è solo lui il problema della Juve, anche perché la Juve ne ha diversi di problemi, ma come è naturale che sia, il centrocampo secondo me può e deve far meglio. In difesa ogni tanto c'è qualche momento di impasse, l'attacco non può essere nelle mani solo di un ragazzino, seppur fenomenale, come Yıldız. Cioè, sono tanti di problemi. Il problema di Vlahovic è che non riesce a essere Vlahovic, quindi è veramente un suo problema.
Sì, e io lo condivido, perché poi tutto sommato, ecco, uno non deve dire chi è il problema, che si deve dare la colpa a uno in particolare.
No, ma
Motta sta trovando la quadra del cerchio, diamogli il tempo, perché poi è arrivato da 3 mesi, 4 mesi. Vlahovic sta qui già da 3 anni e mezzo, no?
È quindi, quello che dicevo prima. Io
quindi magari dovrebbe essere anche lui ad aver già trovato se stesso, e invece un po' una continua ricerca. Poi una volta non gli arrivano i palloni con Allegri, adesso gliene arrivano pochi con Motta, però io vedo in Vlahovic delle qualità che poi l'anno scorso si esprimevano in alcune partite, faceva delle cose pazzesche, poi però si assenta per lunghi periodi, allora lì devi lavorare anche sul giocatore, è inutile negarlo, no?
Ma guarda, io ho osservato Vlahovic dal vivo tantissime volte, anche lontano dalla palla, quando non è inquadrato. Vlahovic è troppo teso in campo. Fin quando non riuscirà a perdere questa, non so neanche come definirla, se rabbia agonistica o voglia di strafare, non so come definirla, non riuscirà mai a essere un giocatore da Juve. Purtroppo è un dato di fatto, i grandi attaccanti non vivono la partita così, perché sennò non sarebbero grandi attaccanti. Un attaccante deve essere sereno, glaciale quando ha l'occasione, non può essere sempre in affanno. Vlahovic, hai la sensazione che sia sempre in affanno e si innervosisce e richiama il compagno e lo esalta, dai, forza, capito? Ma non puoi nel calcio moderno avere solo la garra, perché sennò non vai da nessuna parte. Lui si rasserena, ma osservatelo, cioè nel senso, siete tifosi di ce ne sono tanti di tifosi della Juve, no, in ascolto, osserviamolo con attenzione. Quando segna, basta, allora vediamo il vero Vlahovic. Quando non segna, non riesce a essere utile alla squadra. Ormai è tanto che torniamo su questo punto, quindi probabilmente è così.
E quindi tutti quanti poi devono fare mea culpa, ognuno deve migliorare, come dice spesso Thiago Motta in conferenza stampa, dice: io sono il primo che deve migliorare, però tutti dobbiamo migliorare, non è soltanto un aspetto emotivo, concordo appieno. Grazie Fabri, sono tante cose di cui parlerei con te, ma il tempo è scaduto da un po', quindi ti ringrazio e ti do appuntamento a venerdì prossimo. Fabrizio Monciroli.
Ciao, ciao a tutti.
Tra poco vi aspetto, Ivan Cardia, e cominciamo Rotocalcio.